Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino.
Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
20 anni biondo, mai una lira per non passare guai. Fiutava intorno che aria tira e non scopava mai. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Una sera in una strada scura, occhio, c'è una lambretta. Fingendo di non aver paura, il Cerutti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera, qualcuno vede, chiama. Veloce arriva la pantera e lo beve la madama. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Ora è triste e un poco manomesso, si trova al terzo raggio, è lì che attende il suo processo, forse viene fuori a maggio. Si è beccato un bel 3 mesi il Gino, ma il giudice è stato buono, gli ha fatto un lungo fervorino, è uscito col condono. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
È tornato al bar Cerutti Gino e gli amici nel futuro, quando parleranno del Gino, dirà che è un tipo duro.
In diretta dal salotto buono di mvradio.it, questa è MV Night.
Benvenuti a questa 10ª puntata di MV Night. Mentre lo dicevo stavo dimenticando il titolo della trasmissione, che è importante. Diciamo ciao subito a Chiara, che è la nostra annunciatrice ufficiale.
Grazie, ciao a tutti.
Tremenda, tra l'altro. Presentiamo anche Fulvio, mio co-conduttore.
Ciao e buonasera a tutti. E questo è il caso di dire che quando sei a casa e senti una voce così, pensi, l'annunciatrice deve essere una gran bella ragazza.
Proprio.
4 guarda. Tagli in più le avrei dato, solo col vocino.
Io le avrei dato in meno, e era uno, sembrava un uomo più che altro, quindi avrei dato tutto in meno. Presentiamo anche la regia, perché abbiamo anche una regia qui a MV Night, i nostri Fabio Ettore. Ciao Fabio Ettore, che non manda, pensavo mandassero effetti.
Ne tipo, abbiamo
ciao.
Quasi due di regia.
Ma soprattutto festeggiamo il risultato delle 10 puntate con gli Analisi Logica.
Eccoli qua. Finalmente voi avete l'occasione di essere con un gruppo finalmente collaudato. Noi fino alla nona puntata niente, avevamo addirittura un altro format, addirittura iniziavamo con la sigla, e invece no, adesso dalla decima partiamo con l'annunciatrice.
Basta, cambiamo tutto adesso e duriamo anche 10 minuti, quindi è finita, vi salutiamo e...
no, non è vero. È un piacere stare con te.
Non è vero, non è vero, noi vi salutiamo ora all'inizio, ma sì, per un futuro, cioè stiamo incartando tantissimo. Tra l'altro vi facciamo subito sentire chi sono gli Analisi Logica tramite una canzone del loro disco, e dopo suoneranno dal vivo Analisi Logica con Lola.
Un po' triste, un po' felice, un po' in piedi, un poco giù, un po' nuda, un po' svestita.
Qui a MV Night con gli Analisi Logica. Applauso per Analisi Logica.
Grandi analisi, grandi.
Sono reattivi, ma potrebbero essere più reattivi, secondo me. Ma andiamo a presentare gli Analisi Logica.
Vediamo subito la reattività di uno in particolare, di un ragazzo che mentre qui facevamo il countdown ha detto: ah, ma non vi avvisano un secondo prima? Sì. E allora partiamo così, un secondo dopo, con Carlo. Ciao Carlo.
Ciao.
Eccolo, vedi che è pronto, vedi che si era preparato.
Non si è allora molto capito cosa hai detto, ma fa niente, va bene.
Va bene, no, dai, partiamo da Carlo.
Cosa hai in mano, Carlo?
Allora, non si può dire. Voi lo vedete, beh, censurata questa cosa, scusate.
C'è da dire che qua fa abbastanza caldo, per cui i vestiti sono un po' quelli che sono. Ma tanto,
ha una
tra
chitarra
uomini
in mano, non...
Ah, no, guardavi quella.
Sì. Vabbè, chiamiamola chitarra, si chiama così. Va bene, sì, è una chitarra.
Andiamo avanti.
E quindi, e quindi tu sei uno dei chitarristi?
Sì.
Dico uno perché io ne vedo anche un'altra di chitarra.
Sì, come sì.
Com'è possibile?
Com'è possibile?
Chi è il capo qua?
Chi è il capo qua? Ma rubato
delle chitarre.
Ma rubato il mistero, devo dire.
Chi è la prima chitarra?
Ma infatti c'è solo una chitarra, voi insistete. Questa ah, non è una chitarra.
Ah, ecco, vedi.
Ma in radio queste cose non passano. Chi è l'altro chitarrista?
È lui. Ma sono io. Però in questo momento la chitarra
ce l'ha in mano,
ce l'ha in mano lui. E...
allora, innanzitutto la voce che state ascoltando è quella di Christian.
Esattamente. Okay.
Christian in questo momento seduto non ha uno strumento in mano.
Esattamente, perché è dietro di te.
Esatto, esatto. Sì, dobbiamo dire che le analisi logiche ci hanno un po' ribaltato in modo illogico lo studio, perché abbiamo casse dietro, chitarra dietro, ma ancor di più abbiamo qui finalmente, dopo tanti gruppi, un batterista che ha accettato di essere qua. E infatti l'abbiamo punito.
Accetta, sì, infatti l'abbiamo messo nell'angolo in castigo. Batterista!
Stefano.
Detto Steve.
Detto Steve, giustamente.
Sto cercando di rimettere un po' di logica nella tua presentazione, totalmente illogica.
No, vabbè, però a casa sanno benissimo che ogni gruppo che viene, tendenzialmente il batterista si offende e non viene, perché gli diciamo qui non puoi suonare la batteria. Tu invece hai avuto il coraggio di venire, infatti dove sì. ti abbiamo messo a suonare?
All'angolo, giustamente, ma perché io
perché non... disturba i batteristi.
Il mio strumento ce l'ho sempre con me, giustamente.
Abbiamo la
non
trovata.
È che si offendono, è che noi non li invitiamo, non li vogliamo, capito? Però gli analisi logica sono 5, però non abbiamo detti 3. Chi manca? In realtà poi Christian, l'abbiamo detto il nome, Christian.
Sì, Christian l'abbiamo detto.
Due ne mancano.
Va bene, andiamo, partiamo da Davide.
Sono qui, sono Davide.
Sono qui.
È bello qui, mi piace.
Bello, si sta bene?
Ma caldo?
Sì, bella, bella stanza, bello arredamento.
E anche tu hai in mano una chitarra?
Sì, io sono bassista, ma ho in mano la chitarra perché per stasera fare così, stasera suono la chitarra.
Quindi stasera niente basso allora?
Niente basso, no.
Va bene, ricordiamo che suonano live qui da noi, noi ci godiamo un concerto.
Tra pochissimo.
E quindi ricordiamo anche che questo concerto è speciale, particolare, riarrangiato senza un basso.
Yes.
Perché l'ultima volta che vi ho ascoltato il basso c'era.
Sì, ma poi me l'ha rubato e ci
sono. E vabbè, cose che capitano.
Ricordiamo che è gratis così.
E allora andiamo alla voce, la voce è quella di Raffaele.
Raffaele, come vedete, ho a che fare con tante chitarre.
È vero.
Tutte chitarre.
Tutte mie.
Sei l'unica voce?
Da tanti anni. L'unica voce. No, beh, qualcosina fanno anche loro, fanno dei coretti anche loro.
Visto che
quindi quando... anche su questo, anche su questo.
E Raffaele è?
Il cantante.
Volevo dire sardo, no, perché... Scusa, perché... volevo vedere cosa diceva.
Volevo di chitarre, no?
Volevo vedere cosa dicevano.
Vabbè,
è
vabbè.
Sardo, però non si sentiva esatto, adesso, esatto. Perché io l'ho capito subito che era
sardo.
Tu l'hai capito subito, infatti da solo Leo. Per lui il gruppo si chiama
Analisi Logica.
Logica, esatto.
Sì,
esatto, ho detto bene.
Analisi
basta
Logica.
Basta fare la
sì.
O come...
Come?
Come O. Inoltre, inoltre silenzio oh, analisi, vi ricordiamo che abbiamo una redazione composta dalla persona di Chiara a cui potete scrivere.
Ogni tanto rispunto.
Dove ci possono scrivere, Chiara?
Possono scriverci sulla bacheca di MV Night su Facebook oppure all'interno di mvradio.it in una casellina particolare il cui
non
nome mi è oscuro. Ma basta risolvere una semplice equazione per poter
oddio,
scriverci.
Un'equazione è una somma, vabbè.
Scriveteci perché sennò l'entusiasmo di Chiara cala ancora di più, che già è felicissima proprio Chiara.
Piuttosto
quindi,
chiedeteci il risultato della somma, noi ve lo suggeriremo. Quindi ora, cosa ci resta?
Direi che ci resta di sentirli suonare.
Vabbè, proviamo a unire queste chitarre, queste voci. Vediamo
sentite.
Che cambiano posizione, ecco il batterista va nell'angolo lì, girato di spalle. Questa è la punizione.
Tra l'altro, dopo questa canzone vi raccontiamo anche come li abbiamo conosciuti.
Sì, sì, guarda, ma soprattutto come loro hanno conosciuto te. Ed è per questo che la serietà poi a un certo punto non si può mantenere. Con cosa vi ascoltiamo, Raffaele?
Da lì.
Benissimo.
Aveva
ragione da lì. Va bene.
E loro sintetizzano.
Sì, sintetizziamo.
Allora, vediamo quando sono pronti. C'è la posizione, siete pronti? E allora ascoltiamoci su MV Radio gli Analisi Logica con Da Lì.
Io il mio vicino di casa possiedo una spazio di individualismo nell'era moderna o forse postmoderna, tutto passa di moda, anche i poeti, e mi va un po' stretto questo soffitto. Liquida la vita liquida, c'è un mondo liquido, tutto si scioglie. Aveva ragione da lì. Liquida, liquido, mi sento liquido, precario liquido come una foglia. Aveva ragione da lì. Liquida il bello dei fiori e che marciscono presto, la grande intuizione di White. Nell'era adesso ogni venduti a buon mercato, non c'è tempo per pensare alla rivoluzione. E mi va un po' stretto questo cappotto, la vita liquida, c'è un mondo liquido, tutto si scioglie. Aveva ragione da lì, liquida, liquido, mi sento liquido, precario liquido come una foglia. Aveva ragione da lì, liquida, liquido, liquido. L'orologio molle, il grande masturbatore, liquido, mi sento liquido, precario liquido come una foglia. Aveva ragione, aveva ragione, aveva ragione da lì.
E torniamo in diretta in MV Night.
Piacciono un sacco.
È vero, è vero, è vero. Anche a me, devo dire, è un debole per questo gruppo. E anche se ci hanno conosciuto in una situazione un pochino particolare.
Sì, più che particolare, è proprio imbarazzante.
Appena appena imbarazzante.
Per
allora,
noi.
Iniziamo col dire che stasera io penso sia la vostra rivincita. La vostra rivincita, perché ragazzi, noi ci siamo conosciuti a Bresso, alla serata organizzata da Enzo Onorato. E ricordo che siete stati tra i primi gruppi a dover sfondare quel pubblico. Diciamo un pochino.
Sfondare quel pubblico è bruttissimo.
E no, ma è stato proprio quello che hanno fatto. Solo che il pubblico si è fatto sfondare quella sera, nel senso che si sono piegati gli schienali, però comunque si muoveva poco quel pubblico, ve lo ricordate?
Abbastanza.
Era un pochino datato,
un po' passivo,
un po' datato. Sarebbe stato un vino fantastico come pubblico. È il momento della rivincita. Come Steve?
No, dico, se era femminile e passivo era facile da sfondare.
Umorismo
raffinato.
Sembra di essere in un cinepanetto.
No,
veramente.
No, figurati. Se mi credi,
parlavamo di attivo passivo, analisi logica. Noi parliamo di analisi logica.
Ora vi faremo anche delle domande senza.
Però non era Scaligo, cos'era?
Raffaele sta delirando.
Exio Fulvio.
Allora, dovete
dire.
Sapere che prima della trasmissione, siccome
se
Fulvio,
no andavano avanti con passivo attivo, li conosco.
Bravo,
come
bravo.
Fulvio è il solito autoreferenziale, ha detto: in caso di panico, voi premete il tasto Exio Fulvio che ha disegnato su un foglio, perché Fulvio è fatto così.
E come vedi funziona? Basterebbe ricordarsi il nome.
No, ma sì, uno prossima. Non si ricorda. Tra l'altro, fai un programma che si chiama Excalibur, che secondo me ci sta, e in più non ci arrivava il pulsante, no. Quindi il panico è solo cresciuto.
Vediamo, prova prenotofero.
Hai
visto? È andata. Però cosa è accaduto? Insomma, che voi avete conosciuto il mitico Davide Semifreddi nelle vesti di un pinguino. E quindi come avete potuto poi accettare l'invito da un pinguino?
Beh, intanto siamo contenti che sia ancora qui, perché con tutte le specie in estinzione ci fa piacere sapere che Davide ce l'ha. È la gloria del WWF, bravo.
È vero, è vero, è vero. Come l'avete vissuta voi quella serata?
Molto bene, quel momento.
Noi io
ci
ricordo
siamo divertiti tantissimo. Io devo dire che preferivo il Davide Pinguino a quello
perché era muto. Anch'io tantissimo, ma poi ne parliamo di questo per nuovo format.
Ho rimorchiato tantissimo.
sì, tanti animali glaciali. E allora, vabbè, torniamo a voi però. Come si è creato il gruppo? Analisi logica.
Vabbè, questa risposta sicuro te la da Davide.
Davide, allora sei il più vecchio del gruppo.
Si vede così tanto?
No, è solo si affida sempre lì.
È pure un bravo chirurgo plastico. No, come è nato? Come dice la parola, è nato sui banchi di scuola. Nel senso che il nostro modo, noi non eravamo tanto bravi a scuola. Preferivamo dedicare del tempo. Io ho cominciato col Christian, quello che, a cui sto toccando adesso qui.
E gli sta toccando la gamba.
La gamba, sì.
Precisamente.
È che lui è dotato di una terza gamba. Comunque, no, dicevo che... Mi ricordo che al posto di andavo a casa sua con la scuola di studiare latino.
Non si studiava mai, naturalmente.
Esatto, e quindi lì è nato il primo nucleo, se vogliamo, di poi questa band che poi nel tempo.
Quindi è iniziato con Davide e Christian, chitarrista, e a questo punto tu, Christian, cantante o viceversa?
No, cantava lui, io è meglio che non canti.
Provocherai le estinzioni di Davide e numerose altre specie
di pinguini.
Dopo proviamo un paio di note allora. E il resto del gruppo invece com'è arrivato?
Aspetta, ma la famiglia non si sospettiva che erano lì a studiare latino e sentivano della musica?
Ah beh, è vero.
Ma no, almeno un paio di volte all'anno c'era un documento, si chiamava pagella, non so se esista ancora.
E quella testimoniava che non,
no, che non studiavate.
E la domanda arrivava, ma siete tutti i giorni a studiare?
Sì.
Ricordo, c'erano gli esami di riparazione quell'anno, io ebbi latino a settembre, ricordo.
E l'hai riparato?
No.
No,
è stato infatti, riparato lui.
Infatti
è
ancora e poi gli altri sono infatti,
no, la cosa curiosa, scusate, ma importante, è che le nostre strade, le mie di Christian, poi si sono separate musicalmente e ci siamo rincontrati di recente. Cioè lui quindi è l'ultimo arrivato in realtà.
Ah, ecco, e si vantava di essere il pilastro alle origini.
No, lui è il pilastro. Abbiamo cominciato insieme.
È la memoria storica.
Abbiamo cominciato insieme, poi le strade si sono divise, poi si sono incontrate, quindi reincontrate. Io ho trovato questi due delinquenti che sono fratelli.
Steve e Carlo.
Steve e Carlo, lì a Sesto San Giovanni al 666 di Via Ledison, andate a suonare. Tanto ci sono migliaia di persone.
Non mi risponde Satana, no.
Pensate un po', ho detto questi ragazzi hanno bisogno di aiuto. Niente, li ho presi a suonare, non sapevano fare una nota, ricordo, e neanche
vero,
adesso.
Vero. Io non sapevo toccare, sapevo cos'erano le bacchette, in realtà, non sapevo fare niente.
Un batterista improvvisato.
Sì, sì, era molto, cos'era, un punk,
quindi servì,
brutal punk, eravamo proprio...
Serviva la batteria e hanno chiesto a te di suonare la batteria, non esatto. È che tu avessi una passione prima per la batteria.
Ce l'avevo, ma non avevo il posto dove suonare, perché giustamente la batteria era uno strumento difficile.
Difficile,
da
è vero, è vero, è vero, anche qua ad MV Radio.
Infatti sono i bonghetti.
E quindi giustamente Davide mi ha gentilmente concesso la sua cantina.
Ah, ecco, dove provavate?
Per la felicità di sua sorella che non poteva più studiare.
Beh, un altro particolare.
Era per la felicità nostra che scendeva sua sorella in accappatoio e dice basta.
Che bello, che bello. Poi vi prego, dopo descriveteci per bene questa scena, però quando Davide non sente. No. E quando è che siete passati poi in Sardegna alla Catarsu Raffaele a questo punto?
È andato lui con un traghetto.
Sono andato io a bordo di un asinello.
No, di la verità. Allora, abbiamo vestito una pecora. Poi abbiamo scoperto essere la pecora del padre di Raffaele.
Questa storia sta di vero. Sapete che io ho paura che sia così. Questa cosa.
In realtà è vero, perché è il primo incontro. In realtà è vero.
Era una presentazione amichevole il primo incontro.
Io, il primo incontro con Carlo è avvenuto con un vello di pecora. Io l'ho vestito da pecora, con un vello di pecora addosso. È vero, è vero, è vero. C'era del vero.
Cosa ci facevi con un
vello
di pecora?
Di pecora addosso, la divina, la diva, la divina. Sì, facevo la divina, dai. Facevi il mago, ricordo, lui aveva le unghie nere.
Faceva la divina. Io non voglio sapere cosa
non so, qualcosa di mitologico comunque.
Una roba sempre. Una roba mitologica.
Meglio non dire dove l'ha accattato, perché sennò.
Sì, no, basta, sennò.
Si capisce tutto.
Io ricordo quel giorno come se fosse adesso, perché noi cercavamo un cantante. No? Poi, vabbè, poi abbiamo trovato lui,
ma tra le
va bene lo stesso.
Un cantante.
No, il fatto è questo: che ricordo che Carlo andò perché noi frequentavamo la civica scuola di musica di Cinisello Balsamo.
Sì,
ragazzi, veramente metropoli.
100 anni fa,
l'unica scuola in cui abbiamo studiato veramente.
vedi che alla fine.
Benissimo, a un certo punto, quindi lui andò a cercare questo cantante, tornò da me e disse: uno si aspetta, dice, cazzo, canta bene. Si può dire cazzo? Sì.
Sì,
hai detto due volte.
Allora, a un certo punto, ricordo che lui venne da me, Carlo, lo conobbe e mi disse, va benissimo, ma l'hai sentito cantare? No, però era vestito.
Era la pecora, andava bene.
Perfetto, davvero.
Allora, andiamo avanti a parlare tra poco, ora risuonate ancora, perché sappiamo che ci avete preparato proprio tutta un set acustico tutto per noi, quindi ho detto... Cioè. E vai, sfruttiamo il mega concerto.
Ma anche un otto acustico, se vuoi.
Un otto acustico. Quanto siete,
lo sai cos'è,
quanto siete cretini, mamma mia. Sono proprio degli scemotti. Che cosa ci suonate adesso?
Coincidenza.
Shemset. Cosa ci suonate? Cos'è? Coincidenza.
Coincidenza.
Che è sempre dal vostro CD Lucia i giocattoli?
No, stiamo suonando di brani dal primo disco.
Perché sono due gli album. Lucia. Giocattoli Diamante e Lucia in TV coi demoni.
Perfetto, sì.
O demoni.
Lucia,
demoni.
Coi demoni.
Citazione a Lucy in the Sky dei Beatles, eh? Lucia in TV coi demoni.
Ok, cioè, sì, ma tutte l'altro adesso è coincidenza. Analisi logica live con coincidenza.
Coincidenza se lo dici tu.
ogni punto e poi incide su di te. E che coincidenza se lo senti tu, che coincidenza forte se fai il piano, che coincidenza scegliersi. Decido che sei la conseguenza che amo. Amo di te che non hai niente in contrario. Tutto sommato di recente mi apro. Forse perché mi sto chiudendo in te. Sulla luna, che coincidenza la sua faccia scura come ogni punto di luce su di te. Decido che sei la conseguenza che amo. Amo di te che non hai niente in contrario. Tutto sommato di recente mi apro. Forse perché mi sto chiudendo in te. Ti attacchi a me, coincidenza che così appiccicosa che cosa credo. Credo che la conseguenza che amo uccide che amo di te che non hai niente in contrario.
Penso che le cose non mi girano più intorno.
Tutto sommato di recente mi apro. Forse perché mi sto chiudendo in te. E in te.
MV Night, gli analisi logica con coincidenza, bella, bella, mi piace, mi piacciono veramente, continuo, cioè sono un fan, sono un vostro fun, fun
e va detto, bello, non è, bello, non è da tutti, quando, vedere dietro la regia Fabio e Tore, che battono il tempo, e questa volta lo riconosco, era il tempo della canzone, sì. In genere battono il tempo dei video su YouTube che passano, sì. E invece questa volta sembrava proprio il vostro
ritmo. Quei cuori di pietra vuol dire che riescono anche a tenere il tempo.
Pensano di non essere visti,
non ci posso credere. Guarda, io intanto li coinvolgo subito questi cuori di pietra,
sì.
Perché lancio la nostra premiata rubrica MV Talk.
Adesso entra da quella porta, aspettatemelo. Ragazzi, sappiatelo, è una fobia.
Ma la fobia non lo voglio fare, mi obbliga.
E se va bene a lui, buona camicia a tutti.
Infatti. Dunque, questa è l'intervista fotografica di MV Night. Ovviamente non è fotografica, nel senso che, come ben sapete, MV Night è un programma radio. Quindi ve la facciamo sulle parole. Questa volta di solito estraiamo casualmente, oggi proveremo anche a estrarre casualmente, ma abbiamo un super computerone che ci ha selezionato già delle parole, che ora vi diremo. Vi diciamo la parola e voi dovete dirci la prima cosa che vi viene in mente con questa. Ve la facciamo proprio collettiva, voi decidete chi risponde o rispondete collettivamente, ma ce la potete fare secondo me. La prima parola, caro Fulvio, qual è?
Allora, la prima parola che il cervellone ci propone è Sanremo.
Calamari fritti.
È vero.
Voglio un discorso, non voglio la parola che viene in mente.
Pensavo così, facevamo un brainstorming.
Perché dillo, quando siamo andati a Sanremo abbiamo mangiato i calamari fritti.
Sanremo, mare, calamari.
C'è un ristorante molto buono in riva al mare, vero?
Buonissimo, sì.
Viene in mente subito
questo.
Nient'altro.
Adesso facciamo un grande problema. Se...
E il super computerone
lo dici tu?
Cosa c'è di tu?
Sempre lui parla? E parla un po' te.
Siamo caduti anche noi in questa cosa di Sanremo, nel senso che abbiamo provato due volte a partecipare. Una volta
partecipare a cosa, scusa?
Al Festival della Canzone Italiana.
C'è un festival?
Quello lì?
Una volta l'anno.
E prima nel 2007 con l'Accademia di Sanremo. Avevamo un bellissimo pezzo che però adesso non ci ricordiamo.
Adesso ma... che l'avete scartato, l'avete mai buttato via poi.
Avete scartato voi,
no.
Il pezzo invece che...
Cioè, e ricordo, partecipavamo proprio all'Accademia, quindi siamo stati lì una settimana, avevamo queste lezioni, sono venuto a farci lezione Francesco Renga, che non aveva veramente un cazzo da dire.
Ma c'era stata una presentazione.
È venuto invece Godano di Marlene Kunz, che ha fatto una bellissima lezione, lui si occupa di scrittura creativa.
Qualcuno si può essere offeso magari per Francesco Renga,
ad esempio Renga,
cioè ad esempio Renga soprattutto
me ne fotto sinceramente.
Renga, perché Renga ci sta anche ascoltando.
Renga, se ci stai ascoltando, vai un colpo e
in realtà è il nostro amico, quindi noi lo salutiamo,
sì, no, infatti
ci dissociamo dagli analisi logiche.
Godano, professionalità Godano, diciamolo,
va bene. No, adesso a parte tutto, è una macchina mediatica, lì è venuto Pippo Baudo, quell'anno era lui
a presentare, sì. Eravamo in l'unico anno in cui
era il direttore artistico.
Presentava
maledizione, presentava, sì. Anche il parrucchino,
sembra degli anziani. Ma era il 1961, no,
forse era appena il 2007, però.
E fatto sta che ricordo che quando entrò Baudo, perché noi facevamo lezione nella sala stampa dell'Arco,
sì.
E quindi 400 persone eravamo, fra band, artisti, eccetera. Quando entrò Baudo, ricordo la scena raccapricciante.
Parco.
Tutto col parrucchino, con le guardie del corpo. E cominciò una scena incredibile di gente che si buttava ai suoi piedi in ginocchio. Pippo, il nostro CD Pippo, tienilo, ascoltami, ti prego. Così
veramente successo.
Ma non lo collega come un radio in CD, cioè che hai un format televisivo al massimo.
Gente che gli chiedeva ti amo.
E quindi lì accade che voi, per diversificarvi, lanciaste il CD che colpì Pippo.
No, non ce l'avevamo ancora il CD noi. E quello
che ce l'aveva
lanciato un MP3.
Sì, ai tempi neanche ancora, guarda, 2007, sì, ma c'erano gli MP3, però sì.
Sprecato un iPod sulla fronte.
Vi dico che come antidolorifico quella sera io e Jazz fummo costretti a berci una bottiglia intera di gin.
Mamma mia.
In una bottiglia
testa.
Versata in una bottiglia di plastica mescolata con non ricordo cosa. Comunque,
non lo sapremo mai.
No, davvero, perché fu veramente drammatico, perché non finì qui. Perché c'era una metà della platea, diciamo, di questi partecipanti che era tipo amici di Maria De Filippi, per capirci, no?
Piangevano e urlavano.
Sì, così. E un'altra metà, tra cui molte band, così, erano venuta lì, musicisti, gente con una gavetta alle spalle, un po' come noi, che era andata lì per far sentire il suo pezzo, no? Voglio dire, anche per fare esperienza.
Aspetta, noi siamo andati lì per un motivo, ci ha spinto l'etichetta ad andare, perché noi non conoscevamo questo posto, cioè
Saremo là.
C'è un casino.
Con la solita di Sanremo, ma saremo là. Saremo l'Accademia di Sanremo.
Era il vostro interesse, vi ha mandato la casa di Sanremo. Comunque,
questa etichetta ci ha detto, ragazzi, la strada giusta. No, no, andiamo, andate. Penso sia il pezzo giusto.
Passiamo di qua. Passiamo di qua.
Ci ha dato l'indicazione. Siamo andati a
Sanremo. Vai per 20 miglia.
L'abbiamo chiamato. Adesso basta.
Entrate. Potete
tornare,
comprate la focaccia.
Adesso sapete cosa il clou raccapricciante che stavi dicendo.
Beh,
no, questo aspetto di tanti ragazzini, anche veramente giovani, andati lì con chissà che idee in testa. Adesso voglio dire, poi purtroppo molti sono stati poi frustrati nella realtà dei fatti, no?
Ma stai cercando di dirci che Pippo Baudo ha un gruppo di gruppi maggiore di quello che ci aspettiamo?
Sì, veramente, voi non potete immaginare. Poi in realtà una buona parte di questi erano musicisti seri che erano lì per far sentire il proprio pezzo, ma lì, diciamo, in questa macchina che era l'Accademia di Sanremo c'era di tutto, tranne forse poi, sì, c'era anche la musica, ma era
il meno.
Era un aspetto, no? Era un aspetto.
Abbiamo scatenato l'inferno questa parola.
Eh sì.
Basta, andiamo oltre perché vedo che si sta.
Va bene.
Poi è andata avanti.
Dopo continuiamo. Intanto cambiamo parola, poi sulla cosa di Sanremo la riprendiamo perché so che c'è anche altro.
Va bene, facciamo partire però dalla destra
questa
punto.
Cosa la devono dirla. Quindi vai.
Ah, allora, vabbè, ok. Professioni.
Cosa? Vi ho fregati.
Allora, le diciamo in ordine. No. Dunque, in ordine di nascita.
Si stanno cambiando.
Come facciamo?
Di nascita. Cosa vuol dire in ordine di nascita?
Nasce, no, noi siamo un po' come la vita, no? Seguiamo il corso della vita, ragazzi. Quindi?
Ma in che senso? Secondo
me? Ah, devo avvicinare. Scusate. Sì, non capivo perché mi facevi così.
Manca sto di fare.
Allora, cominciamo da. Le dico io, dai. Allora, dai. Davide è il nostro prof.
Quindi un professore.
Un buon insegnante. Quindi ci aveva detto che voleva restare a scuola e è rimasto a scuola.
Un insegnante. Mi suggeriscono impiegato comunale.
Impiegato comunale.
Generico.
Io la sapevo di bella.
Personale. Se hai bisogno di qualcosa.
Poi. Se vedete uno con la paletta in giro. Quelli che tirano solo.
Polizia. Un impiegato comunale della polizia. Poi
guidare dello sbirro la macchina.
Perfetto. Poi.
Assicuratore, qua è una cosa delinquere, ragazzi. Sono... L'assicuratore,
no, con il call center, il poverino.
Vale
assicurazioni. Scusa,
ripetizzare la società, ci tengo.
Ecco perché appena sono entrati con le birre in mano, ragazzi, siete assicurati?
E tu hai detto,
e tu hai anche risposto: ci sono solo gli strumenti assicurati.
Maledetti.
Perché lui fa finta che, ma.
In realtà stava indagando.
E a proposito di assicurazioni che vanno a cattivo fine.
No, aspetta.
Chiudiamo la cartella. Io lavoro in sala operatore, sono l'assistente di sala.
Assistente di sala.
Si può dire infermiere?
No, operatore sociosanitario, in questo
che
caso
palle,
un assistente
come
di sala.
Operatori
ci tengono.
Ecologici.
Sì,
tengono,
ma io però così mi resta vuoto.
Esatto, sei vicino al medico o all'infermiere?
Più all'infermiere.
Ok, quindi
però
no, un non infermiere
manca proprio qualcosa a chiudere così.
Se l'infermiere va male, non hai l'assicurazione, eccetera eccetera, la polizia ti becca e non sei stato educato bene,
cosa ti resta?
Arriva Carlo.
C'è un altro impiegato comunale,
no? Un traghettatore d'anima.
Ecco, Caronte.
Caronte, non ti crucciare.
Traghettatore d'anima.
Caronte agli occhi di Bragia.
Cosa sarà mai questo traghettatore d'anima?
Dai,
praticamente quando ce l'hanno detta questa cosa, sono i village people.
Sono i villaggi.
Se loro stessero con la divisa del lavoro sarebbero perfetti come village people. Cioè, uno vestito da pinguino non può dare suggerimenti di stile, e questo va bene. Però sarebbe veramente perfetto e meraviglioso.
È vero, sì. Però allora a questo punto queste professioni così, diciamo, diverse tra di loro, eppure tutte con un filone, perché come hai fatto tu Davide, hai ricreato una storia, un percorso, si inizia e si finisce. Sì. Chi scrive i testi? Li scrivete tutti insieme?
No.
Andiamo per professione. L'insegnante e...
Il traghettatore.
Quindi quanto di voi mettete, quanto della professione mettete in questi testi?
Metaforicamente tanto.
Tanto?
Sulla del traghettatore, dice.
Certo,
il traghettatore, Carlo. Certo, è Carlo che sta rispondendo.
Io sarei conosciuto dell'assicuratore, cosa ci mette?
Messaggi subliminali ad alta frequenza.
Ma la raccontiamo.
Lucia,
lei con questi demoni è assicurata.
Ritorniamo all'argomento precedente, perché è l'unica cosa che ho messo io.
C'è la censurata. Allora, ah, esatto, sì. Andiamo avanti. Dopo me la dite questa cosa. Adesso vi facciamo suonare di nuovo, perché stiamo già parlando fin troppo.
È vero, ma perché a questo punto, ora che sappiamo che cosa fanno, possiamo ascoltare i pezzi con un altro tipo di impressione.
Non so cosa vuol dire, ma va benissimo.
Era per farli preparare.
Quindi, terza canzone live a MV Night è?
Semplice.
Non lo sanno.
Semplice.
Ok, semplice.
Semplice? Sarà semplice anche da capire?
Sì, semplicissimo.
Ok.
Abbiamo un suggeritore.
Live di analisi logica.
Allora, aspetta.
Sono sempre loro, eh?
Cosa c'è che mi sorprende in te, per come mi guardi, per come mi parli, e che cosa sei se sono tra le nuvole, perché mi sorridi quando ti cerco e riesco a malapena a sembrare appeso alla voglia di sfiorare le tue labbra con le mie, perché semplice come un dio, come l'aria che respiro, perché tu, mentre io semplice mi dimentico di tutto insieme a te. Che cosa c'è che mi confonde in te? Se mi giro il tondo, se mi casca il mondo, che cosa vuoi se posso essere il tuo re? Se mi preferisci non mi dispiace affatto, e riesco a malapena a sembrare appeso alla voglia di sfiorare le tue labbra con le mie, perché tu sei semplice come un dio, come l'aria che respiro, perché tu, mi dimentico di tutto insieme a te. Mi dimentico di tutto, mi dimentico.
il bello della diretta, il bello della diretta, gli analisi logica dal vivo.
Gli analisi logica sono il bello della diretta.
Sono il bello della diretta.
E questo no, questo iniziale non è il bello
finale che ti fa. No, che nel CD mica c'è quello. Il bello è che c'è anche quel fischiettino alla fine.
Hai le cuffie che ti fischiano.
Allora saranno le mie cuffie, ma è sempre in diretta che ce le ho le cuffie. Ma da casa non le hanno. Avete le cuffie da casa?
Ma veniamo a noi.
A noi chi?
A noi, a noi.
Io voglio dire una cosa a Raffaele The Singer.
Sì.
Voglia. Che ridere. Quando... oh, mi sono scoperto a ridere e entravo nel microfono quando ha detto, com'era, non so la frase qual era. Dice voglia, la voglia. Ma ci sta.
Che rende caratteristica una voce, no?
Essendo Brianzoli è carino sentire voglia.
Sì,
voglia,
sì, sì, ma sì, sì. Veniamo a noi.
Veniamo a loro.
Voglia, mondo.
Veniamo a voi.
Mondo, cioè...
I vostri testi, allora, le canzoni che abbiamo ascoltato fino adesso, i testi sembrano abbastanza romantici, comunque, dedicati a una donna.
A più donne.
Sì, a più donne.
A più donne, infatti era proprio questa la domanda. Io volevo capire, tra il primo e il secondo pezzo che abbiamo ascoltato, quindi l'ultimo e quello di prima, se cambia la musa. No, vi spiego perché. Noi nel pezzo che abbiamo ascoltato prima sentivamo che amavate, io parlo con te Raffaele, diciamo che cantavi, amavi di lei il fatto che non avesse niente in contrario, che è un po' tra la violenza della donna che non si ribella perché non ha niente in contrario e un po' anche la perfezione di quella donna che, non avendo niente di contrario, effettivamente si può definire donna.
Ma questa è tutta la tua interpretazione, magari non volevano dire questo.
E poi arriviamo alla nuova musa che è che ami perché è semplice come l'aria che respiri. La prima domanda è proprio cinica, l'aria che respiri a Milano?
No, questo pezzo, okay. questo quando Davide ha scritto questo pezzo...
L'aria di mare della
Sardegna. Ah, ok. Allora,
Davide ha scritto questo pezzo, abitava ancora...
Sì, Valtellina.
Ma adesso bravo. Comunque con l'area C, l'aria è strarespirata.
L'aria...
no.
Quindi due donne diverse che hanno ispirato queste due canzoni.
Io non me lo ricordo, però devo essere sincero. No, non mi ricordo se sono due diverse, perché per me ormai, cioè, nella mia testa... sai, poi
donna nell'iperuranio.
No, no, beh, ce n'è una. Però, dico, il discorso è questo, che questi pezzi, questo ve lo racconto perché è interessante, risalgono a tempi veramente in cui forse voi ancora portavate il pannolino.
Penso che Davide lo porta tuttora.
No, cioè. Davvero, cioè, oggi abbiamo scelto un po' dei brani che risalgono, guarda, addirittura coincidenza, secondo pezzo del 93.
93.
Io ricordo, ricordo che avevo 17 anni nel 93, scrissi, poi il testo probabilmente è venuto dopo, però il nucleo originario di quel pezzo è del 93, mentre Semplice è un po' più recente, comunque del 2000, non sono pezzi di scrittura recente.
Ma tu dici così perché un pochino li rinneghiano lì di più? Oppure no. Il messaggio che vuoi,
ti sta dicendo che l'aria era respirabile nel 93?
Beh,
sicuramente. No, è il fatto che adesso li abbiamo ripresi proprio perché ci sembrava l'occasione giusta, perché si prestano di più a una cosa un po' così intima come quella che stiamo vivendo in questo momento, molto intima perché siamo fin troppo promiscui.
Mi scambiate le donne?
No, nel senso
per noi, diciamo,
c'è un posto
si
libero
proprio tra loro, si
no, se no mi chiedevo se c'era un posto libero per un basso e il basso ero io. No,
ci sembrava l'occasione giusta, quindi poi è chiaro che i pezzi poi alla fine non ti appartengono più una volta che li fai, no? E ogni volta che li riprendi dal cassetto, voglio dire, hanno un nuovo significato.
Sì.
E delle volte ti dimentichi anche qual è il significato originario. Ecco, per me, forse per molti brani accade questa cosa qui.
Però quindi sono nati tanto tempo fa, ma sono stati incisi comunque di recente. Gli album sono 2008, se non sbaglio, giusto? 2010.
Esattamente. Nel primo disco, come spesso accade, va del materiale che è
decennale,
si fa una selezione di
praticamente era già un best of, il primo CD era già un best of,
assolutamente,
diciamo, allora
non poteva uscire come best of l'analisi logica.
Va bene, quindi diciamo che io lo vedo un po' così, è un po' come se l'avessi un po' donati a questo punto. Tu hai donato questi testi al gruppo, quindi ormai fanno parte di una, diciamo, di uno spirito comune, per cui non sono più diretti, ecco.
Sì, diciamo che ognuno poi dà il suo di significato. Per me ne hanno uno molto anche profondo, però ecco, non voglio poi ecco. Rimanere legato a una...
Ma invece quando Christian ha provato a mettere un pezzettino di testo anche lui a quel punto, perché ha detto beh, si vanno a prendere le storie del passato.
Speravo che andassi a parare, pensavo te lo fossi dimenticato. Bravo.
No, questa cosa era il principio. Christian ha messo la sua manina e ha detto metto un pezzo anch'io. Beh, scrivete tutti.
Io non ho mai scritto niente, fatemi scrivere.
Diciamo che in realtà nasce comunque da una sua richiesta, nel senso che la canzone l'ha scritta lui.
Come si chiama?
Allora, il pezzo è Ma c'era il sole. Adesso noi stiamo ridendo e scherzando, ma in realtà è un testo, è una canzone a cui noi teniamo molto, e l'argomento è assolutamente delicato, nel senso che parliamo di mine antiuomo, mutilazione di bimbi, cose, insomma, serie. Cose assolutamente serie. Lui aveva scritto questo testo e c'era una parte strumentale, o meglio, più parti strumentali un pochino sospese, se volessimo descriverle in modo semplice, nelle quali lui avvertiva l'esigenza di mettere una seconda voce. E gli piaceva l'idea che fosse una voce che non fosse la sua, nel senso voleva proprio un'interposizione, quasi una sorta di dialogo fra le due voci narrate.
Detto, scrivilo tu.
Esattamente. E a me è venuta questa idea, perché ascoltando il testo della canzone sembra quasi una sorta di bimbo cresciuto, o comunque un bimbo, quello che
il cantante,
la sua voce narrante, che comunque analizza le cose in veste molto matura, mentre a me è venuta l'idea di assumere i panni del bimbo a tutti gli effetti. Quindi in effetti il testo, quando l'ho ascoltato, è estremamente semplice, diretto, non ha molte mediazioni intellettuali o cose del genere. E ho scritto una frase che qualcuno ha deciso di censurare, qui ritorniamo a Sanremo. Perché noi avevamo in questo caso non partecipato attraverso la strada dell'Accademia, quindi senza autostrada.
E questa è un'anno dopo.
Esatto, era una selezione online, nel senso tu carichi il video della tua canzone, il testo, e il pubblico può votare o no la tua canzone.
Se quindi l'hanno visto, siete stati votati, la cosa no, era piaciuta.
Noi non siamo riusciti ad arrivare sul web, nel senso che la commissione ha deciso che questa canzone non era idonea per il Festival di Sanremo.
Hanno dato una motivazione?
Sì, c'è una frase del testo che è gli uomini bianchi che parlano quella strana lingua adesso
non mi piacciono.
Detto da un bambino.
Da un bambino che è rimasto senza gambe a causa di una mina antiuomo. E qualcuno ha pensato che questo fosse un'affermazione di natura razzista.
Pazzesco.
E naturalmente questa cosa a noi assolutamente non è piaciuta, nel senso che prima di tutto per noi la canzone era assolutamente importante, e soprattutto sentirsi tacciare di razzismo in un pezzo come questo, che assolutamente ha uno spirito totalmente opposto, era una cosa che non potevamo digerire. Da qui noi abbiamo banalmente messo questa notizia su internet, che come sappiamo è in questo momento il canale, uno dei canali attraverso cui la gente in modo molto immediato può esprimere le proprie opinioni, il proprio disappunto.
E la notizia si è...
E lì abbiamo potuto verificare che internet è una cassa di risonanza straordinaria, perché effettivamente noi non lo potevamo immaginare. Per 24 ore siamo stati anche sulla omnirepubblica.it.
Fantastico, ma meno male, tra l'altro, meno male che le testate, i quotidiani, almeno quelli online, lasciano un pochino di spazio anche a queste notizie.
Però comunque non c'è stato ripensamento.
No, assolutamente no. Da questo punto di vista la cosa ha proseguito rispetto a quelle che erano state le direttive che l'Accademia di Sanremo aveva deciso di prendere. Però c'è stato per qualche giorno un fermento molto interessante, nel senso che sul blog, per esempio, ha partecipato perfino
un
legale. No, oh. Su diversi blog ha perfino partecipato un legale, prendendo le nostre difese anche in modo tecnico, nel senso che ha giustamente fatto notare che la vessazione è qualche cosa praticata da una persona forte su un debole, persona in senso sociale, civile,
sì,
non
certo.
Semplicemente come individuo, mentre evidentemente questa è l'affermazione di un bimbo mutilato, per cui non può essere una vessazione, è il debole che parla.
Sì,
no, infatti, certo.
Insomma, si è scatenato veramente per alcuni giorni una discussione che a noi è piaciuta molto, non tanto perché fossimo noi protagonisti, perché in realtà non lo eravamo già più, perché era l'argomento che noi volevamo assolutamente
divulgare, alla fine si parlava di
esattamente,
quello.
Assolutamente. Non più per nostro merito in questo caso, perché ormai, come dire,
no,
il motore
traverse che non erano vostre intenzioni, però è venuto fuori alla fine, quindi comunque una cosa positiva è venuta fuori. Noi continuiamo tra poco a parlare con gli Analisi Logica e con la leggenda nelle 100 cose in Brianza dei catari di Concorezzo, gli eretici a Concorezzo. Intanto andiamo a sentirci i Laica Vendetta,
sì,
la concorrenza praticamente, un'altra band italiana con Plastica Frigida.
La parete di vetro succhi i suoi respiri, coscienza riflessa in uno specchio vuoto, è cos'è coscienza. Senza volontà, prega il vuoto a forma, è sola e non c'è fuori.
Con Fulvio che esplica la rubrica ai nostri ospiti che ora improvviseranno questa leggenda sulle 100 cose in Brianza.
Sì,
ce la possiamo fare?
Li abbiamo istruiti in 2 minuti, anzi meno. Sì. Vediamo cosa sanno fare.
Oggi parliamo di eresia, sigla 100 cose in Brianza.
Posso andare?
Dove?
Prima c'è lui, là dove c'è la parte?
100 cose in Brianza, eretici a Concorezzo. Oggi parliamo di eresia. In particolare ci soffermiamo sulla setta dei Catari o Albigesi, sorta nei primi secoli del secondo millennio d.C. Questa eresia, come vedremo, ha molto a che fare con la Brianza, anche se è più ricordata per quella città francese di Albi e la relativa tremenda crociata genocidio nel sud della Francia Pirenaica o Occitania. Fu questa una delle pagine più nere del papato.
Io, Papa Innocenzo III, odio tantissimo l'eresia catara e anche a causa sua darò vita alla famigerata Inquisizione.
Per completezza di cronaca di quel tremendo eccidio, abbiamo invitato anche il cronista cistercense Cesario di Eisterbach.
Sì, durante il massacro dei 20.000 abitanti della catara città pirenaica di Béziers, alcuni catari trovarono rifugio con dei cattolici in una chiesa.
Questo è l'accento di Eisterbach. Comunque va bene, comunque va bene. E cosa successe in questa chiesa?
Ma cosa è successo?
Che è successo? Il legato pontificio Arnaud Amaury, non potendo distinguere gli eretici, ma risoluto a non porre fine al massacro, ordinò: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi.
Vabbè, non male come criterio di giustizia.
Esatto.
Ma anche se questa eresia catara, così orrendamente combattuta dal papato, è da noi ben più ricordata per colpa di tali nefandezze, pochi in realtà, persino in Brianza, sanno che i catari ebbero il loro nucleo episcopale, il più numeroso d'Europa, proprio qui da noi, e precisamente nel comune di Concorezzo.
Concorezzo!
A partire dal XII secolo, Concorezzo... Però più pronta! Fu davvero la sede principale dei catari. Essi costituirono nel borgo brianzolo la più importante delle sei chiese catare d'Italia, con più di 1500 perfetti. Così erano detti i preti eretici catari, su un totale di meno di 4000 per tutta l'Europa. Questo movimento di stampo manicheo, che prese le mosse dal bogomilismo bulgaro...
Dal cosa?
Dal bogomilismo bulgaro.
Ah certo, il bogomilismo.
Chiediamo aiuto a Wikipedia!
Il bogomilismo fu una setta eretica cristiana sorta nel X secolo come derivazione dalla setta affine dei pauliciani, che si erano trasferiti nella Tracia e successivamente in Bulgaria.
Grazie Wikipedia.
Sì, un po' incerta questa Wikipedia, ma va bene. Dicevamo, i catari furono influenzati dal bogomilismo e perciò rimproveravano al clero la sua corruzione ed auspicavano il ritorno della Chiesa alla primitiva purezza. In definitiva, la loro posizione era fondata, più che su problemi dogmatici, su esigenze di rinnovamento religioso e sociale. Bene, come nacque tale eresia in Brianza? E cosa c'entra Concorezzo?
Concorezzo,
Per la risposta a questo e altri succosi interrogativi, non perdetevi il secondo tempo di 100 cose in Brianza. Fine del primo tempo.
Che predico, è una fine che non mi merito, ma mi chiedere la verità,
perché sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico. Ammettilo, sono il tuo sogno eretico. Infine mi chiamo come fiume che batte zocco lui. Ne qui dove fui, posto in posti bui. Mica arredato col feng shui. Nella cella raietto, perché tra fede e intelletto ho scelto il suddetto. Lui mi ha dato il cervello, se non lo usassi gli mancherei di rispetto. Il conto crolla come morsa, la favela nella morsa. La mia pelle è bella arsa, il processo è la farsa. Adesso mi tocca tappare la bocca dei disincantoli fuori. Lasciatemi in vita invece di farmi una statua in campo dei fiori. Mi bruci per ciò che predico, è una fine che non mi merito. Ma non genere la verità, perché sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico. Ammettilo, sono il tuo sogno eretico.
Cento cose in Brianza, eretici a Concorrezzo, secondo tempo. Dunque, come nacque la setta dei Catari? Avvenne che agli inizi del XIII secolo un notaio francese giunse a Concorrezzo.
Concorrezzo, woo!
Trattavasi e trattasi tuttora di un borgo contiguo a Monza e a 10 km da Milano. E questo notaio francese convertì all'eresia il becchino Marco, che abitava a Cologna Monzese.
Salve, sono il becchino Marco.
Ma salve Marco, raccontaci il resto, ti prego.
Semplice, molto semplice. Molto simile a una catena di Sant'Antonio. Io convinsi all'eresia due miei amici, il tessitore Giovanni Giudeo qui e il fabbro Giuseppe. Poi a Milano si aggiunse Aldrigo di Pando e dunque io ho ordinato Diagono Cataro da Concorrezzo, Catar, pardon. Cominciai la diffusione della nuova dottrina in Lombardia, nella Marca Trevisana e in Toscana.
E la dottrina, non interessa cosa pensavate voi Catari.
Dunque, dal punto di vista dottrinale, essendo manichei, noi Catari basavamo il nostro credo su due principi, il bene e il male. Il primo rappresentato dal Dio vero e buono in cielo, che ha creato le anime, mentre il secondo è personificato dal Dio malvagio, il diavolo appunto, che ha creato il mondo e tutte le realtà materiali, compresi i nostri corpi, nei quali gli ha imprigionato l'anima, lo spirito, come lo chiamano, realtà spirituale appunto destinata alla fine a ritornare in cielo.
E immagino che il tutto abbia comportato delle conseguenze.
Sì, certamente. Noi Catari rifiutavamo ogni sorta di autorità, poiché esse sono emanazioni del demonio. In particolare avevamo un'avversione feroce nei confronti dell'istituto del matrimonio.
Come darvi torto?
Certo, appunto. Il matrimonio per noi era un mezzo di trasmissione del corpo umano da parte del dio malvagio. E poi, sinceramente, prima di essere Catari abbiamo avuto delle pessime suocere.
Oh, poverini. Però in questo modo non stupisce come la vostra setta sia potuta entrare in una relazione così complicata con la Chiesa Cattolica.
Sì, esattamente. Il catarismo costituiva un grave pericolo per la struttura sociale e anche per questo si spiega la reazione dell'Inquisizione.
Santa Inquisizione.
E i nostri preti, appunto, detti i prefetti.
Perfetti.
Perfetti,
pardon. Umilissimi, tra l'altro.
Molto umili. A dispetto del nome presuntuoso, i perfetti erano puri di costumi e obbligarono la Chiesa Cattolica a combatterli con le loro stesse armi, a predicare a piedi nudi e a vivere di elemosine. Il popolo li soprannominava buoni uomini. Andavano a due a visitare castelli, villaggi in umiltà ed austerità e suscitavano ovunque venerazione. Erano ascoltati per la dolcezza e serietà delle loro discorsi, pregavano e parlavano sempre appunto di Dio.
I perfetti concorrezzesi erano stimati per le loro opere di carità. Vivevano in povertà, ma usavano le elemosine dei fedeli per darle ai bisognosi.
Eppure, a causa del forte pericolo di destrutturazione sociale che rappresentavano, vengono fortemente repressi anche in Lombardia e anche di più in Brianza.
Pietro da Verona, il loro principale oppositore e capo generale dell'Inquisizione Lombarda, nacque proprio da famiglia eretica catara. Egli rinnegò i principi dei genitori e fece i suoi studi all'Università di Bologna, decidendo di entrare a far parte dei frati predicatori al tempo in cui San Domenico di Guzman era ancora attivo. Nell'aprile 1252, a causa della sua veemente azione inquisitoria contro l'eresia, Pietro venne assassinato dai catari nella foresta di Barlassina con una roncola, mentre si recava a piedi da Como a Milano. Uno degli attentatori, Carino, Pietro da Balsamo, l'uccisore effettivo, si pentì del gesto ed in seguito morì in fama di santità presso il convento dei Domenicani di Forlì. A seguito di tale episodio, il movimento ereticale dei Catari di Concorezzo, noto anche come i Poveriti de Concorès, fu annientato dal podestà di Milano Oldrado da Tresseno, e sul luogo del misfatto sorsero una chiesa e un convento, oggi sede del rinomato seminario arcivescovile, detto appunto di Seveso San Pietro. Fine. Che faticaccia, stavolta.
Questa volta sì.
Che faticaccia.
Queste leggende mi lasciano sempre un pochino...
Sì.
Così un po'...
Dimmi. Guarda, i tuoi meravigliosi commenti sulla leggenda che odi sempre...
più.
No, teneteli per dopo. Ora torniamo a sentire i buoni analisi logica, che vanno un attimino a prepararsi, perché li abbiamo fatti recitare, tra l'altro, se voi non potete, magari non avete riconosciuto la voce, ma il becchino Marco era interpretato dal traghettatore di anime,
Carlo.
Quindi c'è proprio tutto uno studio sul personaggio, MV Knight, che...
C'è da dire anche che grazie a Caparezza, che riesce sempre a fornirti il tema giusto per ogni canzone.
Grazie anche al blog brianzolitudine.ioblog.com per la storia da cui abbiamo tratto la leggenda. Siamo pronti? Analisi logica con?
Con lei e con te.
Con lei e con te. Con lei e con te. Lei e con te. Va bene. Con lei e con te. Ma sì, un titolo a caso. Analisi logica.
Come ieri, anche oggi sono stato riamato da lei. L'ho avuta perché tu non eri con me. Ho pregato per lasciarla andare, ma ho due lacci stretti ai miei polsi che legano alla sua bocca. Confesso di amarla, entrambe voi speravate, entrambe voi vi amate su di me. Io amo, amo lei come te. Tu m'hai già giurato, non lo fare mai più, o mi perderai, perché ho sbagliato a amare. Sono convinto di amarvi entrambe. Io amo, amo lei.
Ed è così che MV Night vi regala il lieto fine. Io lo sapevo che è bello il lieto fine tra le due storie, la ragazza sincera e la ragazza contraria. Ed ecco qua, io questa canzone veramente la sento anche mia adesso, mi piace tantissimo.
Raffaele approva, tra l'altro, ho visto.
Sì
apprezzamento sulle
entrambe voi mi amate fare... E questa è proprio veramente la canzone che io sento. Entrambe voi mi amate e io amo lei come amo te. E così anche si capisce finalmente quella frase iniziale della smart simbolo dell'individualismo, altro che simbolo dell'individualismo, la macchina apposta per farle tornare tutte e due a casa dopo una notte di passione. Ragazzi, la smart è sotto, poi qualcuno me la riporti. Fantastico, cioè, fantastico.
La notte di passione non è sulla smart, però.
Smart simbolo dell'individualismo era un...
E te ne vai via da solo perché non ci sta tutta la famiglia.
Era una piccola citazione di una loro stessa canzone, ma la tua attenzione è sempre...
Io sento la musica, tu senti... Siamo in due, io sento la musica e tu senti i testi. Io sentivo gli ovetti adesso.
Bello, bello. Comunque, le ragazze non sono d'accordo, però in fin dei conti devono stare al patto. Al patto col diavolo.
Ricorda un po' questa storia, non so se avete sentito, negli Stati Uniti, le primarie repubblicane, quel candidato che
si è scoperto che...
Sì, che era quello che accusava poi Clinton.
Con Monica.
Sì, vi ricordate? Ecco, però ha detto alla moglie che lui lo doveva condividere.
Le cose puoi tenerle nascoste nel congelatore, ma prima o poi vengono fuori.
Vengono scongelate.
Proprio come Monica Lewinsky insegna.
Tu Fulvio lo sai bene, no?
Vabbè, sì, certo.
No, io volevo sapere la tua opinione sulla leggenda precedente. Tutto a posto?
No, allora, vabbè, io sto aspettando che vengano i risultati di Parma. Mi sembra che siano già sul posto, comunque. Lì, proprio su quella strada tra Como e Milano. Quello che un pochino mi sorprende, come sempre in tutte le storie, è come le strade che ti portano a diventare santo siano tra quelle più difficili. Cioè, questo Carlo, questo carino Pietro da Balsamo, che è famoso ovviamente per il balsamo soprattutto,
certo, sì.
Ha dovuto uccidere una persona per diventare santo.
Ma non è diventato santo, era in odore di infama di santità.
È in odore, sì.
No, certo.
Ma si dice
in odore di santità.
Ma non sa qua, Davide, non sa qua. Ma sappi che sto per diventare santo anch'io.
No, tra l'altro, noi abbiamo l'esultatrice durante... Che è concorrezzese. Tu sapevi questa leggenda, ovviamente.
Certo, a menadito.
Sì, non sapeva nulla. E tra l'altro abbiamo anche un professore che ci ha subito tacciati e ha detto: guarda, avete sbagliato.
Davide non sta qui per niente. Davide,
non mi permetterai mai.
Laureato in filosofia, insegna storia.
No, io sono, sono insegnante di storia e filosofia. Attualmente insegno peraltro sostegno con i ragazzi disabili, ci tengo a dirlo perché è un lavoro che mi dà grande soddisfazione.
È una categoria anche bistrattata.
Sì.
Insegnante di sostegno.
Però ecco, devo dire una cosa, no, a me è piaciuta molto, io ho imparato delle cose oggi.
Insegniamo.
Quindi ragazzi, sappiate che si studia quando torna.
Se posso dire una cosa sulla santità, ecco, la Chiesa ha fatto santi personaggi molto
discutibili,
molto più di questo che era in odore di santità. Li ha proprio fatti santi. Poi andatevi a vedere magari Bernardino da Siena, per esempio.
Vedremo San Bernardino da Siena, che secondo me può essere,
ecco. San Bernardino, mi immagino.
Sì, un cane con la boraccia. Che poi è una
però
finta,
piccolino, San Bernardino.
Il cucciolo.
Sappiatelo, è una finta, quella della boraccia. Nessun San Bernardo ha mai avuto la boraccia. È vero.
Non è vero.
No, potrebbe far parte delle tue racconti.
È il sogno di qualcuno alcolizzato, ma non esiste. Ma non esiste.
Sì, è una di quelle leggende metropolitane che forse sentirete presto martedì sera dalle 21:30 su MV Radio.
Cioè, a MV Night facciamo le leggende.
Sì, ci mettiamo con San Bernardo.
Con San Bernardino. Bene, io. Ma cosa facciamo? Suoniamo ancora?
Sì, dai, ti prego.
Sì, perché qua stiamo quasi per finire i 90 minuti di MV Night.
No, io voglio sentirli, mi dispiace solo. E Cristiano, che tutti sorridono e Cristian si alza. Invece, siamo
una partita di calcio. È una partita di calcio, siamo 90 minuti. 45-45.
Facciamo concorrenza alla Champions.
Facciamo concorrenza alla Champions. Il martedì c'è la Champions.
Stasera ce la giocavano, anche domani.
Ma noi ce ne sbattiamo.
Ma noi ce ne
altamente.
Perché tanto ne abbiamo qua di analisi logica. Yeah. Che si ripreparano una sola. È bello che le avevamo fatti ritornare qua e per ritornare là. Perché vogliamo spremerli il più possibile.
Prima questa volta un'anticipazione della canzone.
Sul testo, così non devi stare attento.
Sì.
Questo è l'atmosfera giusta. Anche questo contenuto nel nostro primo CD, che è I Giocattoli di Amanda del 2008. E questo è un brano, sì, anche questo è una sorta di canzone d'amore. È un po' il fatto di non riuscire a accettare, di trovare insomma degli espedienti, dei modi per mettere in scena un qualcosa che però ormai.
cioè no, cercare di recuperare una storia quando non hai sta non accettare di essere lasciati,
sì, diciamola così, così,
dai. Vediamo, c'è da sentire, c'è da imparare allora.
Solo immaginati, o perché tu sei bella, io invitante e oscena, perché tu ti fai bella mentre io creo l'atmosfera giusta. Se vuoi condivido con te silenzi, perché può far male parlare, causare dolore. Forse perché noi siamo solo mai nati, forse perché non siamo stati mai abbastanza, o perché tu sei bella, invitante e oscena, perché tu ti fai bella mentre io credo all'atmosfera giusta.
Bello questo suono finale, questo mi piace molto. Gli Analisi Logica, quinta canzone live di stasera e ultima anche perché si è fatta
una
anche
certa.
Una certa esatto. Io volevo solo chiedervi un'ultima cosa. Io so che l'influenza delle vostre canzoni viene dall'estero, comunque voi andate a vedere, a chi chiedo?
Oddio. Cosa vediamo? Chi no, ci piace ascoltare?
Chi vi piace ascoltare, però poi in realtà cantate in italiano, quindi siete rivolti all'Italia. Sì. Prendete da fuori e riportate dentro.
L'estero è già molto pubblicizzato. Io vero. Pubblicizzerei
il Made in Italy.
Il Made in Italy. Per esempio, un gruppo che adesso sta andando, il Teatro degli Orrori, è un gruppo veramente in gamba, secondo me. E merita.
Grande, finalmente una per persona esempio. Che fa pubblicità anche a un gruppo che non è il proprio, a differenza.
A differenza tua che pubblicità te stesso esatto. tutto il tempo, certo. Non ci provare. Teatro degli Orrori e poi altri vostre muse.
Le nostre influenze sono due, perché passiamo, vabbè. Amiamo i Radiohead, amiamo il rock, il vecchio rock, quindi
diciamo
70,
che le influenze sono talmente tante che
Zeppelin,
sarebbe difficile fare una.
È un po' un
diciamo
po'
così, dal rock
a Johann Sebastian Bach,
80, tutte le influenze, poi ovviamente poi che vanno a sfociare anche nel, per me, Carlo, nel metal, nel trash.
Sì, sì,
poi perché siamo evoluti poi nel pop, abbiamo fatto un po'
Vivaldi tutto. Anche, certo. Vivaldi ci dà geminiani,
vedi.
Citiamo gli italiani.
Si sentono.
Paganini, via.
E Umberto Vini.
È vero, una cosa che devo dire che si perdono da casa, e vabbè, questa volta siete sobri perché siete seduti, però bisogna vedervi dal vivo assolutamente, perché c'è da dire che le vostre espressioni, veramente anche un pochino i vostri abiti, fanno spettacolo. Insomma, siete un bel gruppo unito, però ognuno con una propria potenza di espressione. Io me lo sono goduto di qua, quando, non so, insomma, Carlo guardava Steve nell'angolo e si scambiavano volti e dicevo no, ma forse non sanno le parole, invece no, erano espressioni così, non di incoraggiamento, ma per farsi, per insomma, per quasi prendersi in giro, no, un pochino, per giocare.
Anche per far sentire meno solo Steve,
va bene, hai ragione, era lì da solo. C'è qualche data, c'è qualche indirizzo, qualche blog, qualcosa? Sì. Che
allora tenete d'occhio il sito, che è analisilogica.com. Noi veramente eravamo un po' in letargo, ci cioè avete
eravamo risvegliato meno male.
No, ci sono periodi in cui ci si dedica più alla meditazione, alla composizione, periodi in cui si suona dal vivo. Questo era un periodo sicuramente in cui noi eravamo più raccolti in un momento così, però ci ha fatto molto piacere essere qui. Penso che con la bella stagione ci sarà occasione di vederci dal vivo.
I concerti e il nuovo CD anche, o per ora?
Per ora veramente no. Avete sentito stasera un pezzo inedito, ma non abbiamo ancora pensato di raccogliere il materiale, proprio perché ci stiamo dando proprio del tempo per essere non avere fretta e fare delle cose magari anche nuove.
Però qualcosa nasce sempre, perché non è che la creatività non si ferma, giusto?
Esatto.
Sì, tranne nel tuo caso, vero Davide?
Ma come?
Ah no, è vero, da un'idea sempre. Da un'idea di Davide.
Vedi.
Va bene.
Tu ti nutri delle mie idee e poi le dedichi. Sì, perché tu poi sputi nel piatto in cui mangi, che
no,
poi sono
no,
sempre io.
Sia mai, ti mangio tutto.
Dunque, noi siamo arrivati alla conclusione.
Sì,
salutiamo. La redazione non l'abbiamo coinvolta molto.
Questa volta no, però vedi che qualcosina vuol dire.
Dici.
No, io volevo salutare Valentina che ci ascolta da Lisbona.
Tenerò.
Che carino. Quindi ora rimanderemo una replica tutta in portoghese.
Certo,
io a questo punto colgo l'occasione, perché non posso non salutare i due mitici ex Fulmini che ci stanno ascoltando. Bravi, sono Gabriele, detto G, e Francesca che si è distinta nel gioco di Ypsilon Farm. Ma poi questo è un altro discorso, un altro programma.
Noi salutiamo gli Analisi Logica.
Ciao ragazzi.
Salutiamo
la sigla. Salutiamo la regia, Fabio e Tore, che ci odiano sempre di più per
sì, 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 però fanno sempre più simili. Guarda come ormai sì, si sopportano.
Salutiamo
si guardano,
Caldi che ci segue da dietro.
Sì.
Salutiamo Chiara a redazione.
A martedì.
Salutiamo Fulvio!
E io saluto te, Davide, e tutta la gente a casa, insomma.
E noi ci risentiamo settimana prossima, martedì alle 21.30, sempre con MV Night, sempre su MVRadio.it.
Ciao!
Try to draw the veil
If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Those holy stuff we run a blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.